al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci puntuali come sempre, buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a Mario Scatton, Eva Dorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica, segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. Datemi la mano perché oggi voglio portarvi negli Stati Uniti dove si parla di ambiente, rispetto della natura e andiamo sul fiume Mississippi perché qui si parla di grandi riserve idriche della terra e delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Lo faccio collegandomi con Giada Aquilino, inviata della Radio Vaticana all'edizione ottava dei simposi dell'Organizzazione Religione, Scienze e Ambiente sotto l'alto patronato del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Giada, buona mattinata per te, buon pomeriggio per noi.
È mattina da voi. A te e a tutti gli ascoltatori di 105.
Senti Giada, ci racconti un po' di questi simposi perché lì si parla soprattutto di questo, terra, ambiente, grandi riserve idriche, lo state facendo sul Mississippi che è questo fiume meraviglioso della lunghezza complessiva di circa 3.780 chilometri, no?
Sì, dunque, come anticipato, è l'ottava edizione di questi simposi fortemente voluti dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, che è soprannominato Patriarca Verde proprio per questo suo interesse per l'ambiente. L'edizione di quest'anno si intitola Restoring Balance the Great Mississippi River, ripristinare l'equilibrio il grande fiume Mississippi. Diciamo che questa edizione arriva dopo le precedenti edizioni che a partire dal 95 si sono svolte sul Mar Egeo, sul Mar Nero, sul Danubio, sull'Adriatico, poi Mar Baltico, Rio delle Amazzoni e Groenlandia. La Radio Vaticana, lo ricordiamo, ha seguito le ultime tre edizioni, questa sul Mississippi e poi il Rio delle Amazzoni e la Groenlandia. Come dicevi bene te, questo è un fiume particolare, il fiume Mississippi. È il bacino idrografico più grande dell'America settentrionale ed è il terzo al mondo, alle spalle appunto del Rio delle Amazzoni e del fiume Congo. E attraversa ben 10 stati degli Stati Uniti, partendo dal Minnesota fino ad arrivare appunto alla Louisiana, qui a New Orleans, un poco più giù, circa 160 chilometri più a sud di New Orleans, sfocia nel Golfo del Messico. E appunto, secondo gli organizzatori, questo fiume è una sfida all'umana responsabilità per la salvaguardia dell'ambiente. Lo è ancora di più perché giunge poi alla vigilia di un appuntamento importante, un appuntamento mondiale, cioè la 15ª conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà in dicembre a Copenaghen. Dicevamo dell'importanza, il Mississippi alimenta una fiorente industria alimentare lungo le sue sponde, sulle quali poi sono sorte negli anni numerose città, responsabili di quello scarico di detriti domestici e industriali che sono una delle ragioni del suo inquinamento. È un fiume infatti sofferente che soffre dello sfruttamento petrolifero, mentre l'uso di fertilizzanti e di pesticidi per l'agricoltura, soprattutto in questa parte alta, nella parte alta del suo corso, ha causato appunto un forte inquinamento. La sua portata poi, e qui arriviamo ai cambiamenti climatici, dipende molto dalle piogge del Nord America che a loro volta sono collegate con lo stato di salute della foresta amazzonica. Noi quando andammo nel luglio 2006 potemmo constatare come la foresta amazzonica stesse, non dico morendo, ma comunque fosse sfruttata all'eccesso. Sorvolando la foresta amazzonica con il patriarca si vedeva un'immensa distesa di verde e poi in mezzo dei veri e propri buchi. Non era deforestazione come si poteva immaginare, ma era un cambiamento di coltivazione, perché gran parte della foresta amazzonica è sfruttata per la coltivazione di soia, che viene usata per i biocarburanti, il cui commercio è molto sviluppato e molto richiesto. E appunto, dicevo, arriviamo ai cambiamenti climatici perché l'aumento degli uragani, e qui c'è un riferimento all'uragano Katrina che nel 2005, nell'agosto del 2005 devastò questa zona, l'aumento degli uragani sembra dovuto all'evaporazione delle acque marine causate proprio dal cambiamento climatico, un fenomeno commesso appunto con la riduzione della foresta.
Quindi il Mississippi, Giada, è una cartina di tornasole per quanto riguarda la vita anche delle persone, possiamo dire così?
Certo. Certo, in questo il patriarca lo ha sempre detto, tutti questi simposi che ci sono stati dal 95 ad oggi vanno a studiare proprio questo, i cambiamenti climatici, i cambiamenti dei corsi d'acqua, dei mari, eccetera, e soprattutto i cambiamenti che ci sono per le popolazioni che vivono in questa zona. Ti accennavo dell'uragano Katrina. L'uragano Katrina ha devastato questa intera zona nell'agosto del 2005. Ieri lo ha ricordato sia il patriarca Bartolomeo sia il Papa nel suo messaggio. E noi come giornalisti assieme agli scienziati siamo andati a visitare proprio quelle zone alla periferia est della città devastate, colpite dall'uragano Katrina. Bene, abbiamo visto dei muri che fanno da sponde a questo immenso fiume grandissimo, e le guide ci hanno spiegato che quei semplici muri ovviamente con la forza delle acque dell'uragano Katrina non hanno retto la forza, la devastazione. Ecco, voglio ricordare le cifre di questo uragano: oltre 1500 morti ufficiali, viaggiava a più di 250 km orari con 30 centimetri di pioggia all'ora, ci furono 200.000 edifici distrutti, 750.000 persone senza elettricità. Bisogna dire che molti di questi edifici sono stati ricostruiti. Noi ieri abbiamo fatto un giro, appunto, e sono stati ricostruiti. Alcune zone purtroppo sono ancora devastate, e c'è da dire che particolarmente colpita da questa sciagura fu la zona più povera della città, dove il 27% della popolazione e il 40% dei bambini vivono sotto il livello di povertà. Ieri parlando con Monsignor Alfred Hughes, che era l'ex arcivescovo di New Orleans, adesso è arcivescovo emerito, ha rinunciato per raggiunti i limiti di età in giugno, adesso c'è il nuovo arcivescovo che si chiama Monsignor Gregory Amond, che ieri ha letto il messaggio del Papa. Ecco, parlando con lui mi ha detto che subito dopo l'uragano Katrina, poi in gennaio, venne il patriarca Bartolomeo proprio a visitare New Orleans dopo la devastazione.
Senti Giada, io ascolterò un'intervista che tu hai fatto a Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, Narnia e Amelia, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo della CEI, al quale tu hai chiesto che rapporto c'è praticamente tra preghiera ortodossa e cattolica e l'ambiente. Questo mi pare di capire che è un filo conduttore che tu hai chiesto a Monsignor Paglia proprio di dipanare in qualche modo.
Sì, perché in effetti questo simposio è sì un simposio ambientale dedicato appunto alla salvaguardia del creato, ma è anche un'occasione di dialogo interreligioso ed ecumenico. I rappresentanti della Chiesa, del Papa qui al simposio sono appunto il Monsignor Gregory Amond, l'arcivescovo di New Orleans, e il Cardinale Theodore McCarrick, che è l'arcivescovo emerito di Washington, che già partecipò al simposio in Groenlandia. Ecco, da sempre questo dialogo ecumenico qui ha un momento importante. Allora, Monsignor Paglia, appunto, ho chiesto come la salvaguardia del creato può essere un tema di dialogo in campo ecumenico.
Bisogna dare atto al patriarcato ecumenico di Costantinopoli, già con Dimitrios, patriarca che ha preceduto Bartolomeo, alla fine degli anni Ottanta, di aver individuato la salvaguardia del creato come un tema da guardare anche, anzi forse soprattutto, da un punto di vista biblico cristiano, proprio perché noi iniziamo il nostro credo in Dio creatore del cielo e della terra, e le scritture iniziano appunto con questa straordinaria, splendida, diciamo, iniziativa di Dio che crea il creato, e alla fine del tempo cieli nuovi e terre nuove. Ecco, questa intuizione di cogliere attraverso gli occhi della fede la responsabilità verso il creato è un patrimonio antico, ma che proprio in questi ultimi decenni il patriarcato ecumenico ha rilanciato, Bartolomeo in maniera particolarmente forte, ed ora è diventato, direi, un tema che attraversa tutte le chiese. Anche la Conferenza Episcopale Italiana da ormai 3 anni ha scelto detto la data del 1 settembre, quella proposta dagli ortodossi per tutto il mese di settembre, di impegnarsi appunto a riflettere per far crescere questa coscienza nella vita dei fedeli. Ed è uno dei campi dove possiamo trovarci tutti, senza divisione alcuna. Ecco perché questi simposi che il Patriarca promuove sono un'occasione bella per poter approfondire la nostra fede e anche la nostra responsabilità nei confronti della creazione.
Negli ultimi anni Benedetto XVI e il Patriarca Bartolomeo I si sono incontrati diverse volte. Ricordiamo il viaggio del Papa in Turchia, la partecipazione del Patriarca all'apertura dell'anno paolino e poi al Sinodo sulla Parola di Dio. Che significato dare all'intensificarsi di questi incontri?
Un significato altamente ecumenico, splendido direi. L'uno e l'altro, davvero potremmo dire il Signore li mandò due a due, indicano all'intero mondo cristiano quanto sia indispensabile questo impegno della salvaguardia del creato, ed è importante che il rispetto del creato comporti ugualmente il rispetto della vita in tutte le sue fasi, il rispetto della creazione in tutti i suoi aspetti.
Più di un osservatore sostiene che oggi il dialogo tra cattolici e ortodossi stia registrando un momento molto positivo. Ecco, qual è la situazione del dialogo dei cattolici, per esempio, con il mondo protestante?
Con il mondo protestante certamente le difficoltà sono più grandi, anche perché la divisione riguarda temi dogmatici, temi ecclesiologici e quindi temi sul ministero, quindi sul tema dei sacramenti. Con il mondo ortodosso la consonanza dottrinale direi che è praticamente quasi completa, a parte la questione del primato, dove in verità il nodo è il modo dell'esercizio più che il fatto del primato. E i campi di incontro con l'ortodossia sono molti, ma nel complesso io tuttavia direi che nonostante le diverse velocità, tuttavia il cammino ecumenico a me pare ormai irreversibile.
A che punto è il dialogo all'interno dell'ortodossia, ad esempio tra il Patriarcato di Mosca e quello di Costantinopoli?
Anche l'ortodossia è molto variegata. Come noto esistono diverse chiese che sono appunto chiamate autocefale. La Chiesa Cattolica ha, come dire, rapporti bilaterali con tutte, con il Patriarcato di Mosca, con il Patriarcato di Costantinopoli, con quella della Chiesa Serba, della Chiesa Rumena e così oltre. Ci sono difficoltà all'interno dell'ortodossia stessa, un dialogo intraortodosso non è facile. Quindi il problema del cammino dell'unità è anche all'interno dell'ortodossia, come pure all'interno del rapporto tra la Chiesa Cattolica e le chiese ortodosse. Ma sono particolarmente felice di poter constatare del nuovo clima che c'è tra la Chiesa Cattolica e il Patriarcato di Mosca.
Si avvicina l'auspicato incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca?
Ambedue le parti ora sanno che l'incontro deve avvenire.
Giada, ecco, in questa intervista c'è un passaggio che mi ha colpito molto, quando Monsignor Paglia ha detto: il rispetto del creato comporta il rispetto della vita tout court. Di questo si è discusso, si sta discutendo lì sul Mississippi.
Sta discutendo perché ieri il Papa ha mandato un messaggio al Patriarca Bartolomeo I proprio per l'apertura dei lavori scientifici, perché questo convegno è stato diviso in due quest'anno, non è stato tutto dedicato all'aspetto scientifico del problema, ma c'è stata una parte dedicata ai diritti umani, ai diritti civili, che si è svolta a Memphis. Ecco, qui ieri all'apertura dei lavori scientifici il Papa ha inviato un messaggio e a riprova proprio di questo momento positivo nel dialogo tra cattolici e ortodossi, rispetto dell'ambiente, rispetto della vita. I cristiani, ha detto il Papa, sono chiamati ad unirsi nell'offrire al mondo una testimonianza credibile della responsabilità per la salvaguardia del creato e a collaborare in ogni modo possibile per assicurare che questa nostra terra possa conservare intatto ciò che Dio le ha donato. donato, cioè grandezza, bellezza e generosità. E c'è un altro passaggio di questo messaggio del Papa che è stato letto dall'Arcivescovo Eymond. Il Papa si è detto pienamente d'accordo col Patriarca Ecumenico di Costantinopoli sul fatto che i problemi urgenti che riguardano la cura e la protezione dell'ambiente, visto che toccano importanti questioni politiche, economiche, tecniche e scientifiche, sono comunque essenzialmente di natura etica. Quindi ha citato la Caritas in Veritate e ha detto che la natura è una priorità per tutti e per questo va usata responsabilmente e con rispetto, perché una conoscenza del progresso puramente economica e tecnologica rischia di provocare delle conseguenze negative per tutti, per individui, per popoli, per la stessa creazione. E certo. Poi un altro momento forte di questo messaggio del Papa è quando il Papa ha ricordato appunto l'uragano Katrina che devastò, come anticipavo prima, questa zona, New Orleans e le zone vicine, il 29 agosto del 2005. Ecco, il Papa ha scritto: i miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti coloro, specialmente i poveri, che hanno sperimentato sofferenza, privazione e spostamenti e con quanti sono impegnati nel lavoro paziente di ricostruzione e di rinnovamento. A tal proposito, prima di partire ho sentito, per capire quanto fu distruttivo per questa parte degli Stati Uniti l'uragano Katrina, ho sentito il professor Antonio Gaspari, direttore del Master in Scienze Ambientali dell'Università Europea di Roma. Ti pregherei di mandare il contributo.
Ascoltiamolo, perché è molto interessante, da uno spaccato di quello che è poi stato quel uragano devastante che ha messo in ginocchio decine e decine di famiglie. L'aspetto scientifico in questo caso è molto importante.
Gli uragani in quella parte degli Stati Uniti sono frequenti. Il problema che ha trasformato in un evento naturale, in un disastro che ha ucciso tante persone, è dovuto al fatto che le dighe che sostenevano il lago sopra New Orleans hanno ceduto, e hanno ceduto perché non erano state rinnovate e rinforzate come i programmi degli anni 70 era stato programmato. Gli uragani sono un fenomeno molto complesso, gli uragani, i tifoni in certe zone del pianeta sono frequenti. Quello che siamo riusciti a fare nella parte più avanzata è a prevederne l'arrivo e a rafforzare e fare gli investimenti infrastrutturali necessari per resistere alla furia naturale. Dobbiamo rispondere alla salvaguardia della popolazione e delle cose, e per far questo bisogna investire non speculando, bisogna costruire delle abitazioni che siano in grado di resistere a eventi naturali di questo tipo, oppure non costruirli in quelle zone dove c'è il rischio che questo evento avvenga.
Sempre più spesso si parla di sviluppo sostenibile, di etica geoambientale, di azioni comuni a livello internazionale. Quanto avvengono poi di fatto?
Avvengono molto di più di quanto noi possiamo immaginare. Il vero problema è il sottosviluppo, cioè in molte parti del mondo non c'è proprio la concezione di costruire investendo e studiando e facendo tutto quello che è necessario per costruire sulla roccia e non sulla sabbia.
Siamo alla vigilia del vertice ONU sul clima a dicembre a Copenaghen. Ecco, cosa succederà?
Si arriverà a un accordo, si spera, che chiaramente cercherà di continuare a ridurre le emissioni, perché ridurre le emissioni comunque è una politica virtuosa, ma non ai costi e alle condizioni che il protocollo di Kyoto aveva indicato.
Ecco, a cosa è servito? Quanto è servito il protocollo di Kyoto?
Sono molto pochi i paesi che sono rientrati all'interno dei limiti messi dal protocollo di Kyoto. Si spera che molti del denaro e soprattutto delle azioni che sono state fatte per l'efficienza energetica abbiano migliorato sicuramente i sistemi produttivi di energia e anche di consumo. C'è stato fatto un grande investimento anche in tentativi di nuove tecnologie che producono di più e meglio con meno emissioni. Tutto questo è sicuramente benefico. Molti stanno dicendo che il protocollo è stato un vero e proprio fallimento. Io non sarei così pessimista, però indubbiamente non ha portato molti vantaggi.
Ecco, già è stato anche duro, no, il professore?
Ma sì, è stato duro, ha detto però ciò che in fondo anche qui stanno dicendo, e cioè che se la maggior parte dei danni nelle aree costiere del Golfo del Messico fu un disastro naturale, perché dobbiamo dirlo che in questa zona gli uragani, i tifoni sono molto frequenti. Ecco, ciò che è successo a New Orleans e nel resto della Louisiana con l'uragano Katrina non lo fu. Ieri ha parlato ai lavori uno scrittore e un esperto ambientale, John Barry, il quale ha detto che capire e ammettere quanto l'uomo contribuì a questa devastazione in fondo è la chiave per prevenirne un'altra.
Io chiuderei questa chiacchierata con te dagli Stati Uniti, Giada, con un'intervista che ha fatto un reverendo particolare. Ce la racconti? Questa è bella, l'intervista.
Sì, come ti dicevo, la prima parte del simposio si è svolta a Memphis, in Tennessee, ed è stata dedicata ai diritti civili e un po' alla storia dell'America. Siamo andati, ci hanno portato insieme con gli scienziati, anche noi giornalisti, siamo andati al Museo Nazionale dei Diritti Civili dedicato a Martin Luther King, che si trova appunto a Memphis ed è sorto nel luogo esatto dove Martin Luther King è stato assassinato, cioè il Lorraine Motel. Già entrando si capisce che ha una storia particolare, perché quando si entra la prima cosa che c'è scritto e che ti dicono le guide è che non è un caso che Martin Luther King alloggiasse lì. Il Lorraine Hotel nel 1968 era uno dei pochissimi hotel a Memphis che ammetteva anche afroamericani. Lì tutto è rimasto come quel 4 aprile 1968, quando appunto Martin Luther King venne assassinato. Era affacciato ad un balcone della sua stanza 306, fu sparata una pallottola da una finestra non lontana, Martin Luther King morì. Accanto a lui appunto c'era il reverendo Billy Kiles. Il reverendo Kiles appunto era al suo fianco, ci ha spiegato, lui ovviamente ricorda esattamente cosa sia successo, ci ha spiegato innanzitutto perché Martin Luther King fosse venuto a Memphis. C'era uno sciopero in corso in quell'inizio di primavera del 68, ad incrociare le braccia furono gli operatori dell'immondizia. Era successo che qualche settimana prima due di loro erano rimasti uccisi in un incidente sul lavoro. Purtroppo gli anni passano, ma questi incidenti ci sono sempre stati. Incrociarono le braccia, scesero per strada e Martin Luther King venne a Memphis per ribadire il suo credo in una giustizia sociale che fosse senza distinzioni giustizia per tutti. Erano anni difficili quelli negli Stati Uniti, era il momento delle proteste contro la guerra in Vietnam, erano gli anni delle contestazioni nei campus, delle rivolte nei ghetti urbani, era il 68 insomma, e quindi a farci da guida è stato il reverendo Kiles, che ci ha spiegato, ci ha ricordato quale fosse appunto la figura di Martin Luther King. Ascoltiamolo.
He really cared about the less fortunate.
Si preoccupava molto dei meno fortunati, pur non vivendo poveramente lui stesso. Stava organizzando quella che chiamava A Poor People's Campaign, la campagna dei poveri. Quando è stato ucciso ci stava lavorando. Aveva interrotto questo impegno per venire a Memphis ed aiutare gli operatori dell'immondizia, le persone al più basso gradino della scala sociale, quelle meno istruite, quelle meno abbienti, ed ha lasciato tutto quello che stava facendo per venire a sostenerli.
Che paese erano gli Stati Uniti all'epoca?
Well, it was an infant country.
Era un paese neonato, molto giovane, che cercava di fare quello che era giusto. Ma c'era anche una parte che non aveva nessuna intenzione di fare quello che era giusto. Erano rimasti aggrappati ai vecchi sistemi, ma abbiamo fatto progressi incredibili, nonostante la guerra del Vietnam, nonostante le sommosse nelle università, nelle scuole. Man mano che il tempo passava, non siamo più stati maltrattati dalla legge. La legge mi ha messo in prigione per essermi seduto in prima fila nell'autobus. Questo accadeva negli anni 60, quindi nemmeno tanto tempo fa. Consideriamo i progressi che abbiamo fatto. Per i miei antenati era fuori legge saper leggere. Poi abbiamo avuto giudici federali, abbiamo giudici della Corte Suprema, senatori, uomini del Congresso, e tutto questo è accaduto in meno di 150 anni. Penso che ciò sia notevole. Ma c'è ancora del lavoro da fare e ci sono persone che lo stanno facendo ed io sto facendo il meglio che posso.
Cosa ci ha insegnato la lezione di Martin Luther King sui diritti umani?
It's very important.
È molto importante e si estende dai diritti civili ai diritti umani in tutto il mondo, e questo è quello che ci tiene uniti. Ed io non ho dubbi che dal passaggio da Martin Luther King a Barack Obama potremo trarre grandi vantaggi. Egli ci porterà dove è scritto che debba portarci, e poi qualcuno che non conosciamo continuerà il suo cammino. Non conoscevamo Barack Obama, non lo conoscevamo ed è venuto fuori proprio all'ultimo minuto, ma abbiamo sempre creduto nelle nostre tradizioni, che Dio manda un leader quando ne abbiamo bisogno, e questo è quello che sapevamo di Martin Luther King.
Al giorno d'oggi purtroppo persistono le guerre in Africa, in Asia, in Medio Oriente, ancora ci sono tante differenze tra gli uomini. Abbiamo dimenticato l'esempio di Martin Luther King?
Oh, it hasn't changed.
Oh, non è cambiato. Lui ci invita a sognare e noi sogniamo. Abbiamo sognato un presidente di colore alla Casa Bianca. Martin Luther King ci dice anche di essere responsabili, di prenderci cura del quartiere, dei vicini e di mostrare quel tipo di amore che può abbattere i muri della separazione, quel tipo di amore che può portare insieme le persone in armonia. Ed è interessante che persino alcuni dei suoi più severi critici ora ricordino le sue parole e le riaffermino, mentre quando era in vita a malapena riuscivano a stare nella stessa stanza quando lui era presente. Ma questa è la caratteristica della verità. Non cambia, è la stessa, è sempre la stessa. E se afferri la verità, le resti saldamente attaccato e non smetti di cercare le meravigliose opportunità che ti offre, allora tu potrai raggiungere e toccare la gente ed ispirare i giovani.
Già da allora, a questo simposio quando si conclude?
Ma si conclude domenica prossima, ci sarà un documento finale come tradizione per l'aspetto scientifico, mentre oggi volevo segnalarvi ci sarà un altro appuntamento importante, cioè la benedizione delle acque da parte del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, affiancato poi dagli altri leader religiosi presenti qui al simposio, tra cui ricordiamo il cardinale McCarrick e l'arcivescovo Eymond.
Grazie a Giada Guillino, inviata della Radio Vaticana negli Stati Uniti. Buona mattinata per te. Quante ore sono di fuso orario, Giada?
Sono 7 ore di fuso orario, qui sono le 6:41.
Ti abbiamo svegliato
notte.
Nel cuore della notte, però insomma hai fatto una bella chiacchierata e naturalmente cose interessanti che sicuramente approfondiremo anche in altre occasioni. Grazie a Giada Guillino, grazie molte, collegata dagli Stati Uniti.
Grazie a voi.
E adesso vi ricordo il numero verde in chiusura 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317.